Io sono un campione, questo lo so, è solo questione di punti di vista. In questo posto, dove io sto, mi chiamano Marco, Marco il ciclista. Il 14 febbraio 2004 era un sabato. Io avevo 16 anni e, come probabilmente molti di voi, la sera ero fuori, come tutti i ragazzi di quell'età, al termine della settimana di scuola, e tanto più che era anche San Valentino. Mi ricordo quindi il giorno dopo quando, accendendo la TV all'ora di pranzo su guida al campionato, per avere qualche notizia sulle partite di Serie A, ho appreso che la sera prima, nella stanza D5, da Residence Le Rose di Rimini, era stato trovato un corpo senza vita. In quella stanza e su quel corpo c'erano, e ci sono ancora, parecchie cose che non tornano, così come nella ricostruzione degli spostamenti dei giorni prima. Ma io non sono Stefano Nazzi e questo podcast non è Indagini, e quindi non parlerò né di quella stanza né di quel che è successo a Madonna di Campiglio, se non per ribadire l'ingiustizia di cui è stato vittima quel giorno e in quelli a seguire uno dei campioni più amati di questo paese. Quando Gianni Mura gli chiese perché andasse così forte in salita, lui rispose: per abbreviare la mia agonia. E glielo vedevi in faccia, la fatica, la sofferenza, quando arrivava con la mascella in avanti sporgente, la bandana in testa e l'orecchino, da cui il soprannome il pirata, che affascinava i grandi per le sue qualità sportive e i bambini come me per quel look. D'altro canto, lui è stato l'ultimo campione in grado di mobilitare le folle per il ciclismo. E siccome questo podcast è audiotape e noi parliamo di musica, oggi vi racconterò di uno dei più bei tributi a un campione che, un po' come tutti, aspetta il domani. E se un giorno passate da Cesenatico, chiedete di Marco, Marco Pantani.
Audite, oltre i confini della musica.
Ed riparte Pantani, Pantani che ormai è nella scia del gruppetto di testa, nella scia di Escartin. Pantani ha fatto il vuoto. Pantani ha fatto il vuoto quando mancano ancora quanti chilometri alla conclusione?
Pantani ha fatto il vuoto. In una frase, come solo i grandi sanno fare, Adriano De Zan, storico telecronista del ciclismo per la Rai, immortala una fuga, una tappa, una carriera e anche una vita. In sole 5 parole, come Mario Ferretti aveva per sempre incorniciato Fausto Coppi come l'uomo solo al comando. Non con questa capacità di sintesi, ma sicuramente con altrettanta passione, oggi parliamo del più bel tributo musicale fatto a Marco Pantani, che non a caso viene dalla sua regione, l'Emilia-Romagna. Molti hanno scritto canzoni dedicate a Pantani. Tra queste voglio ricordare i Litfiba, unici a farlo mentre lui era ancora in attività. Nel 2007, invece, per un film fatto dalla Rai, gli Stadio scrivono E mi alzo sui pedali, pubblicata nell'album Parole al vento. È presente nel film sia in apertura che in chiusura, e le uniche due parti degne di nota, perché, diciamolo, il film non è un granché, con un pessimo Gianfelice Facchetti. Molto meglio il documentario, sempre fatto dalla Rai, ma nel 2021, il migliore, che vi invito a guardare, lo trovate facilmente su Rai Play. E ora mi alzo sui pedali come quando ero bambino, dopo un po' prendevo il volo dal cancello del giardino, e mio nonno mi aspettava senza dire una parola. Perché io e la bicicletta siamo una cosa sola. Sembrava nato per quello il ragazzo di Cesenatico. La prima bici gliel'aveva regalata nonno Sotero, nome romagnolo se mai ce ne fosse uno. Così come il chiosco delle piadine della signora Tonina è l'epitome della romagnolità. Eppure lui, figlio di una terra di mare, si trovava però a suo agio tra le montagne. Le Alpi erano la sua vera casa. Come sull'Alp d'Huez, il paradiso degli scalatori, nel 1997, il pirata parte in salita e si lascia dietro tutti gli avversari. L'ultimo ad arrendersi è Jan Ulrich, mentre Pantani lo stacca e prosegue fra due ali di folla, pedalando con la forza della rabbia, spingendo con quella gamba che due anni prima era andata in pezzi. Arriva al traguardo, caccia un urlo e alza i pugni in aria, un'esultanza in cui ci sono tutta la fatica e la frustrazione di un calvario di sfortuna e infortuni che sente essere giunto alla fine. Ha vinto la sua prima tappa al Tour de France. Ora, dovete sapere che ad oggi il quarto miglior tempo sull'Alp d'Huez, il quarto, è stato fatto registrare da niente po' di meno che Lance Armstrong, un campione capace di vincere per 7 volte consecutive il Tour de France. Piccolo particolare, faceva uso di doping. Ecco, i primi 3 tempi, invece, i primi 3 record dell'Alp d'Huez, portano tutti lo stesso nome, quello di Marco Pantani. E mi rialzo sui pedali, ricomincio la fatica. Poi abbraccio i miei gregari, passo in cima alla salita, perché quelli come noi hanno voglia di sognare. Io dal passo del Pordoi chiudo gli occhi e vedo il mare. Pordoi vuol dire Giro d'Italia, la sua grande ossessione, la gara che voleva vincere da sempre, fin da bambino, e che al terzo tentativo nei dilettanti, dopo un terzo e un secondo posto, era riuscito finalmente a conquistare nel 92. Ma, passato professionista, le cose cambiano. Alla Carrera, la sua prima squadra, inizia facendo il gregario di Chiappucci, El Diablo, ma dopo il primo anno è chiaro che non lo possono tenere. Al Giro Pantani, quando può, scappa, in barba anche agli ordini di squadra. Appena il terreno sale, lui getta la bandana, comincia a spingere e non lo prende più nessuno. Solo uno va più forte di lui, il russo Berzin, che vince il Giro del 94 e dietro al quale si piazza il 24enne Pantani, davanti addirittura a un mostro sacro come Miguel Indurain. Sembra il prologo alla storia di un fenomeno pronto a esplodere, e invece il destino, che mai è stato cinico e baro quanto con Pantani, decide di accanirsi in modo veramente atroce. Durante la Milano-Torino del 1995, Pantani è vittima di un incidente e finisce al CTO di Torino, con una tibia completamente in pezzi. Gli devono addirittura mettere un fissatore esterno, un paio d'acciaio di 20 cm, e c'è il serio rischio che non solo non torni più a correre, ma che anche camminare possa diventare da quel momento in poi molto complicato. E invece? Invece Pantani è più duro dell'acciaio del fissatore e 5 mesi dopo è di nuovo in sella in gare ufficiali. Nel 97 è già pronto per tornare al Giro. Nel frattempo la Carrera non esiste più e Marco è passato alla Mercatone 1. Sentitelo il nome, Mercatone 1. Cosa può fare più Italia di provincia degli anni 90? La squadra è una specie di selezione dell'Emilia-Romagna e viene forgiata intorno a Pantani, fondatore della squadra Luciano Pezzi, che diventa un vero e proprio secondo padre per il pirata. Ma ancora una volta la sfortuna si accanisce su di lui. In prossimità dell'arrivo a Cava dei Tirreni, un gatto attraversa la strada dei corridori causando una caduta di gruppo che coinvolge anche Pantani, causandogli un altro infortunio che lo costringe a ritirarsi. Riesce però a rientrare per il Tour de France, dove arriva terzo, dietro a Jan Ulrich e Richard Virenque. E sull'Alpe d'Huez combina quel che vi ho raccontato prima. Sono solo le prove generali. Adesso mi sembra tutto distante. La maglia rosa e quegli anni felici. Il Giro d'Italia e poi il Tour de France. Ed anche gli amici che non erano amici. L'anno di grazia è il 1998. Al Giro d'Italia il favorito è lo svizzero Zülle. Anche se l'avversario piuttosto si rivelerà essere Pavel Tomkov. La prima parte del giro non è congeniale al pilota, che controlla e limita i danni, in attesa del momento in cui piazzare la zampata. Sa già dove e quando, aspetta che il giro arrivi sulle Alpi, la Tana del Lupo, e finalmente il momento e il luogo arrivano. Nella tappa da Asiago a Selva di Val Gardena, Pantani scatta sulla Marmolada, getta come al solito gli occhiali e la bandana e parte. Parte e non lo prendono più. Vince la tappa, si mette la maglia rosa e da lì non la mollerà più. Nella tappa successiva, a Monte Campione, scava il solco su Zülle, che naufraga completamente, e prende un buon vantaggio su Tomkov, che rimane il suo principale contendente, ma che Pantani riesce a controllare fino all'arrivo a Milano. Marco Pantani vince il Giro d'Italia, il suo sogno fin da bambino. Vorrebbe godersi i festeggiamenti, ma c'è il Tour de France alle porte. Lui non vorrebbe nemmeno andarci, ma il destino ci mette di nuovo lo zampino. Il 26 giugno del 1998 muore Luciano Pezzi, ma ancora una volta la forza d'animo del pirata ha la meglio sugli scherzi del fato. Per onorarne la memoria, e siccome sa che è quello che Pezzi avrebbe voluto, Pantani decide di partecipare al tour. Un po' il fatto che anche qui le prime tappe non sono a lui congeniali, un po' anche il fatto che dopo il Giro d'Italia aveva interrotto gli allenamenti. Insomma, Pantani nella prima parte è costretto a limitare i danni. L'avversario di quelli leggendari, il tedesco Jan Ulrich, che tiene a lungo la maglia gialla. Fino a che Pantani non scatta sul Galibier. Fino a che Pantani non fa il vuoto sulle Deux Alpes, incorniciato dalla telecronaca di De Zan. Come dice il figlio Davide, se volete sapere chi è Marco Pantani, guardatevi quella tappa. Guardatelo correre nella bufera in una fuga di 50 km. Rendetevi conto, 50 km. Coi colori giallo e azzurro della Mercatone 1. Guardatelo esultare solo dopo l'arrivo per guadagnare con ferocia ogni singolo secondo e non lasciare nulla agli inseguitori. Guardatelo prendersi la maglia gialla e, come al giro, non mollarla più fino all'arrivo sui Champs-Élysées. Pantani è il primo italiano a vincere il Tour de France dal trionfo di Felice Gimondi del 1965 ed è uno dei soli 7 ciclisti della storia ad aver fatto la doppietta Giro Tour nello stesso anno. Ma, soprattutto, ad oggi, 11 febbraio 2024, è anche l'ultimo, perché dopo di lui non c'è più riuscito nessuno. Poi di quel giorno ricordo soltanto una stanza d'albergo ed un letto disfatto, e sono sicuro di aver anche pianto, ma sono sparito in quell'attimo esatto. Come dicevo in apertura, non starò qua a discutere dei dettagli di Madonna di Campiglio. Io so solo che Pantani è stato fregato, per usare parole sue. Ripartire questa volta, sono ripartito dopo dei grossi incidenti, ma moralmente credo questa volta che abbiamo toccato veramente il fondo. Tutto quel che accade dal 5 giugno 1999 al 14 febbraio 2004 è qui, riassunto magistralmente in una frase dal diretto interessato. Un campione che si era rialzato dopo infortuni, cadute, ogni tipo di sfortuna, non può sopportare di vedere tutto quello che ha fatto, la sua vita, la sua passione, velati per sempre dall'ombra del dubbio, per colpa di qualcosa che in realtà lui non ha fatto, per un'ingiustizia che gli è stata perpetrata da altri. Ma il fondo vero viene toccato nei giorni seguenti, quando molte persone, ma soprattutto molti giornalisti, più attenti al proprio ego e all'apparire allineato coi buoni e coi puliti, scaricano il campione che idolatravano fino al giorno prima. Gli editoriali velenosi di Candido Cannavò rimarranno una delle pagine più vergognose del giornalismo italiano, così come quelli che gli urlavano drogato per le strade quando finalmente Pantani aveva trovato la forza di uscire e andare ad allenarsi, e magari oggi lo rimpiangono anche. Beh, questi signori qua dovrebbero veramente vergognarsi. E ora mi alzo sui pedali all'inizio dello strappo, mentre un pugno di avversari si è piantato in mezzo al gruppo. Perché in fondo una salita è una cosa anche normale, assomiglia un po' alla vita, devi sempre un po' lottare. E mi rialzo sui pedali con il sole sulla faccia e mi tiro su gli occhiali al traguardo della tappa. Ma quando scendo dal sellino sento la malinconia di un elefante magrolino che scriveva poesie. Eh già, siamo arrivati all'elefantino. Se è vero che la vita di Pantani è stata una salita, attraverso mille difficoltà, la sfortuna, gli infortuni, incidenti che avrebbero potuto anche costargli la vita, è riuscito ogni volta a rialzarsi e salire più in alto, fino al 1998, e poi oltre al giro del 99, dominato con 4 vittorie di tappa. L'anno prima, per dire, aveva chiuso in maglia rosa vincendone soltanto 2. Fino a quel maledetto 5 giugno, a Madonna di Campiglio, lì è cominciata la discesa. Lì qualcuno lo ha spinto giù dalla vetta della sua vita. È stato un precipitare di eventi fino a quel San Valentino. Eppure, nella sua rapida parabola discendente, Pantani ci ha regalato ancora 2 colpi di pedale. Dopo la squalifica al giro del 99, durata 15 giorni, perché, vale la pena ricordarlo, questo sì, fu fermato per precauzione, per tutelare la sua salute, non perché fosse stato trovato positivo al doping, cosa mai successa nella sua carriera, Pantani potrebbe partecipare al Tour de France. E in condizioni straordinarie fisicamente, psicologicamente, si è tolto finalmente il peso di dover vincere. Ma non ci va, non ci vuole andare. Qualcosa si è rotto, evidentemente, e non si aggiusterà mai più. Neanche Jan Ullrich, vincitore della penultima edizione, va. E così il Tour trova un nuovo padrone, che lo terrà ostaggio per 7 edizioni consecutive, l'americano Lance Armstrong. E così, quando nel 2000 Pantani finalmente torna a correre, il duello più atteso è quello tra gli ultimi 2 vincitori, il pirata e il cowboy. Per carità, Pantani non ha velleità di vittoria, psicologicamente è a pezzi, e anche la preparazione non è certo delle migliori. Però il suo orgoglio, quello brucia ancora come fiamma viva, ed è deciso a dimostrare di essere un campione vero a tutti i suoi accusatori, che invece osannano Armstrong, lui sì, dopato per davvero, ma protetto da amicizie importanti e da un sistema mediatico come quello americano, particolarmente sensibile a chi, come lui, ha anche una bella storia strappalacrime da giocarsi sul tavolo. Il primo attacco Pantani lo sferra sui Pirenei, ma Armstrong resiste e lo stacca al traguardo. La sconfitta brucia e il pirata si prende la rivincita 3 giorni dopo. Sulla salita del Mont Ventoux, Pantani si lascia dietro il gruppo. Solo la maglia gialla tiene il passo. Il cowboy e il pirata arrivano appaiati al traguardo, che viene tagliato per primo però da Pantani. Una vittoria d'orgoglio che dimostra a tutti i suoi detrattori quanto si sbagliassero sul suo conto. Però Armstrong non ci sta e nelle interviste dice che ha lasciato vincere l'elefantino, il soprannome con cui chiama Pantani, per via delle orecchie sventola, riferimento malcelato a Dumbo. Una caduta di stile ancora più vergognosa, sapendo che se il texano aveva tenuto il passo del pirata è solo grazie alle sostanze che aveva in corpo. L'arroganza tipica degli americani, resa ancora più insopportabile dalla consapevolezza di essere un impunito. Ecco, a Pantani quella frase non piace proprio niente. E siccome non bisogna provocare mai l'orgoglio di un campione, la vendetta arriva alla tappa di Courchevel. A 16 km dal traguardo, Pantani scatta, una prima volta, ma gli avversari sembrano tenere il passo. Ma quando, di chilometri, ne mancano 5, allora il pirata getta la bandana, come sempre quando si alza sui pedali, come cantano gli stadio, e fa il vuoto, come 2 anni prima, sulle Zosalp. Nessuno aveva mai staccato Armstrong in salita. Pochi ci riusciranno dopo di lui. La Mercatone 1 nel frattempo ha cambiato colore ed è bellissimo vedere Pantani vincere l'ultima tappa della sua carriera vestendo una maglia rosa. Tutto il resto, tutta questa brodaglia, il residence, le rose, il 14 febbraio, San Valentino, ecco, festeggiatelo voi. Io non ce la faccio perché 20 anni fa è morto il ciclismo. È morto Marco Pantani, il più grande scalatore di tutti i tempi. Aveva 34 anni. Era più giovane di me, Christ.
Sono stato controllato già 2 volte. Avevo già la maglia rosa, avevo 46 d'ematocrito. E oggi mi sveglio con una sorpresa. Credo che c'è qualcosa sicuramente di strano e devo dire che ripartire questa volta, sono ripartito dopo dei grossi incidenti, ma moralmente questa volta credo che abbiamo toccato il fondo.